State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ed è ricchissimo oggi la pagina sportiva, che aprirà a breve con il calcio e con i verdetti dell'ultima giornata del campionato di Serie A, per poi proseguire con un approfondimento sul Giro d'Italia di ciclismo che è entrato nell'ultima settimana. Ma daremo anche uno sguardo alla Formula 1, perché nelle scorse ore sul circuito del Principato si è corso il Gran Premio di Monaco. Per parlarci di questo e di molto altro ancora, chi c'è? Ma c'è Dario Castaldo. Benvenuto Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti. Lo sai che un nesso c'è tra Eurovision e il calcio?
Vai.
In realtà, perché quando nel 90 vinse Toto Cutugno, quella che era una manifestazione che era veramente pochissimo conosciuta in Italia, tra l'altro si chiamava Gran Premio Eurovisione della Canzone, la notizia fu data proprio durante il 90esimo minuto, ma fu non una breve, una brevissima, si fece sentire un estratto di quella Insieme 1992, anche per capire per quale motivo non se lo filava nessuno questo concorso all'epoca in Italia, un concorso che poi insomma, diciamo, negli ultimi anni
si è ripreso.
Assolutamente sì. Invece, per quanto riguarda la pagina sportiva, ultima giornata della Serie A, giornata numero 38, vediamo i risultati. A Cagliari, Genoa-Cagliari 1-0, Crotone-Fiorentina 0-0, Sampdoria-Parma 3-0, Inter-Udinese 5-1, a Bergamo Milan batte Atalanta 2-0, a Bologna Juventus batte Bologna 4-1, Napoli-Verona 1-1, Sassuolo-Lazio 2-0, Spezia-Roma 2-2, Torino-Benevento 1-1 per una classifica finale del campionato che recita: Inter campione d'Italia quota 91, in Champions Milan con 79 punti, Atalanta e Juventus con 78, fuori il Napoli che va in Europa League con 77, così come la Lazio che di punti ne ha 68, Roma e Sassuolo 62, poi Sampdoria 52, Verona 45, Genoa 42, Bologna 41, Fiorentina e Udinese 40, Spezia 39, Cagliari e Torino 37, retrocedono in Serie B il Benevento con 33 punti, il Crotone con 23 e il Parma con 20.
Dunque, con l'Inter già campione d'Italia e l'Atalanta sicura del posto in Champions League, l'attenzione era poi puntata sulle partite che avrebbero qualificato le altre due squadre alla prossima competizione continentale per club. In lizza c'erano Milan, Napoli e Juventus, e l'esito è stato quello meno pronosticabile.
Eh sì, missione intanto compiuta per il Milan, che torna in Champions League 7 anni dopo l'ultima volta, e lo fa espugnando il campo dell'Atalanta con tanto cuore. Il leitmotiv della stagione della squadra dei Pioli è sempre stato quello: la squadra si è riuscita ad esaltare nelle situazioni più difficili e ha ottenuto in trasferta uno score incredibile con 16 vittorie su 19 partite. Ha fatto in trasferta il Milan 10 punti più dell'Inter e dell'Atalanta, insomma è stato lontano da San Siro che i rossoneri hanno costruito questo traguardo raggiunto, nonostante la stagione sia stata lunghissima, iniziata ad inizio ottobre scorso con i rigori interminabili contro i portoghesi del Rio Ave, e si è conclusa con altri due rigori, quelli trasformati dall'ex Frank Kessy a Bergamo, che hanno consegnato dunque al diavolo 3 punti, il secondo posto in classifica e, come detto, il ritorno in Champions dopo 7 anni. Ascoltiamo la soddisfazione mista a emozione dell'allenatore Stefano Pioli.
Purtroppo avevamo buttato via tra virgolette il match point domenica scorsa, però c'è stata questa occasione, siamo stati bravissimi a sfruttarla. Sono davvero emozionato, felice, devo ringraziare il club soprattutto, perché ci fa lavorare, ci ha fatto lavorare in un modo spettacolare, i giocatori, che i giocatori hanno dato tutto quello che potevano e di più, e i tifosi che ancora una volta anche oggi ci hanno dimostrato quanto vale il Milan, quanto è bello indossare questa maglia, quanto siamo tutti così soddisfatti per aver reso felici tanti tifosi.
E alle spalle del Milan aggancia l'Atalanta al terzo posto grazie al 4-1 di Bologna la Juventus, un 4-1 determinato dalla doppietta di Morata e da gol di Chiesa e Rabiot, ma la Juventus, che all'intervallo era già in vantaggio per 3-0, ha praticamente trascorso la maggior parte della partita collegata con gli altri campi per capire che cosa avrebbero fatto il Milan appunto e il Napoli, perché la vittoria al Dall'Ara sarebbe stata inutile in caso di successo delle altre due contendenti in lizza per la Champions. Insomma, alla fine il Verona ha fermato il Napoli e così forse la Juventus ha salvato la stagione, e soprattutto Andrea Pirlo ha conservato il posto. Ascoltiamolo al microfono di Sky.
Per me era importante finire bene il lavoro iniziato quest'estate, vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions, che era un obiettivo importantissimo, quindi le parole le lasciamo a chi dovrà decidere in futuro. Io mi sono sempre impegnato al 100%, cercando di fare il massimo per la squadra, e questo poi è il risultato finale.
Insomma, in percentuale, da 1 a 100, quanto ti vedi sulla panchina della Juve l'anno prossimo?
Ma io mi vedo al 100%, poi non sono io che decide, quindi adesso ci godiamo questa qualificazione, questa vittoria, poi avremo tempo per poterne parlare con la società.
Insomma, Juventus e Milan in Champions League e Napoli fuori. Napoli, che aveva vinto 6 delle ultime 8 gare in campionato, aveva pareggiato nello stesso lasso di tempo 2 volte in casa contro Inter e Cagliari, in gare che comunque la squadra di Gattuso avrebbe meritato di vincere. Tra le squadre quindi in corsa per la Champions sembrava quella più tranquilla, sia perché recuperava i migliori giocatori, sia perché in forma, sia perché giocava in casa contro un Verona sicurissimo già del suo 9° posto e senza assolutamente più nulla da chiedere al campionato. Anzi, un Verona che veniva da un periodo piuttosto buio, invece al Diego Armando Maradona è finita con un sorprendente 1-1 con il Napoli, che ha sbloccato il punteggio al 16° della ripresa con l'ex veronese Rahmani, il kosovaro di nazionalità albanese, ma che poi si è fatto raggiungere 8 minuti dopo dalla rete di Faraoni, senza più riuscire a trovare quel gol che avrebbe potuto promuovere la formazione di Rino Gattuso alla prossima Champions League. Poi insomma, atmosfera piuttosto tesa a Napoli, che si è colta quando ai microfoni di Sky si è presentato l'allenatore degli scaligeri Ivan Juric, il quale è stato protagonista di uno spiacevole battibecco con l'inviato Sky Massimo Ugolini e poi con tutto lo studio condotto da Fabio Caressa, nel momento in cui il giornalista ha premesso che era da tempo che non si vedeva un Verona così combattivo e volitivo. Ascoltiamone un estratto.
Un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile?
Subito una grande cagata.
Grazie,
cioè, bisogna portare rispetto, perché se non segui non puoi parlare così. Cioè, tu devi portare rispetto, perché vai a vedere le prestazioni, come ha giocato la squadra. Io non ci sto con questo atteggiamento che prima no, oggi sì, e roba così. La squadra ha dato sempre il massimo. Questo comportamento è in Italia inaccettabile, inaccettabile. Non esiste, mi devi chiedere scusa. Questo è la vergogna, tuo pensiero.
No, piano, meglio così, perché sta prendendo una piega veramente brutta.
Insomma, al Verona, l'allenatore Ivan Juric, parecchio su di giri, che non vince dal 4 aprile, e da allora aveva ottenuto soltanto 3 pareggi incassando 5 sconfitte, quindi non cambia il giudizio sulla stagione ottima dei gialloblu veneti. Resta il fatto che insomma la vigilia e i 3 punti per il Napoli erano abbastanza dati per scontati, invece gli azzurri, fermati sull'1-1 in casa dall'Hellas, vengono scavalcati in extremis dal Milan e dalla Juventus e dovranno così accontentarsi di giocare il prossimo anno l'Europa League.
Sì, e oltre al Napoli andrà in Europa League anche la Lazio, che non aveva più nulla da chiedere al campionato, anche se la trasferta a Reggio Emilia avrebbe potuto regalare una piccola soddisfazione ai tifosi biancocelesti. Invece, Dario?
Invece la Lazio, diciamo che se avesse perso, e la Roma avesse perso contro lo Spezia, diciamo così, i tifosi della Lazio si sarebbero potuti togliere l'ulteriore soddisfazione di vedere la Roma fuori dalle competizioni europee. Invece la Roma in extremis ha recuperato i 2 gol di svantaggio contro lo Spezia, così garantendosi il 7° posto, che vale la prossima Conference League. Ascoltiamo l'allenatore Paolo Fonseca.
Nel secondo tempo abbiamo cambiato l'atteggiamento, abbiamo cambiato l'aggressività, abbiamo fatto 2 gol e abbiamo penso che raggiunto l'obiettivo minimo.
Questo era Paolo Fonseca, allenatore della Roma. Per quanto riguarda le altre gare, da segnalare che è stata l'ultima sulla panchina della Doria di Claudio Ranieri. La Samp ha battuto il Parma per 3-0, Quagliarella ha festeggiato la 500esima presenza in Serie A segnando il suo gol numero 177, il 99esimo con la maglia della Sampdoria, e ha un gol da Boniperti, il 14esimo miglior realizzatore di sempre, a meno 7 da Batistuta, di gran lunga il miglior marcatore in attività. Ma ascoltiamo il momento, anche in questo caso piuttosto emozionato, del commiato di Claudio Ranieri dalla panchina della Samp.
Avevo detto 52 punti e sono veramente contento, questa squadra mi ha dato tutto fino in fondo, grazie a tutti i ragazzi. Volevo tenerlo fino in fondo perché sapevo che magari un altro gol sarebbe stato importante, mi sembra che avrebbe segnato il 100° gol, no? Ha fatto 500 partite stasera, dico, se fa un altro gol, però poi dopo c'era anche Torregrossa, che povero figlio si è impegnato, è stato male e tutto, forse l'avrei dovuto mettere anche dentro prima, però insomma, infatti prima della partita ho detto: ragazzi, meritereste tutti di giocare, mi scuso con quelli che non potrò far entrare, ma non puoi cambiare tutti, perché meritavano veramente tutti quanti di poter giocare stasera, perché hanno dato tutti dall'inizio alla fine il massimo. Grazie veramente di tutto cuore a tutti voi.
Insomma, andiamo a ritrovare un allenatore di Serie A che parla di giocatori dicendo figlio mio. Questo era Claudio Ranieri, bello, con gli occhi lucidi dopo la sua ultima panchina con la Samp. I giocatori, come abbiamo più volte sottolineato, gli hanno comunque regalato quel traguardo dei 52 punti. È tutto per quanto riguarda, diciamo, questa analisi del campionato di Serie A. Direi, Massimiliano, di fermarci per poi passare ad altri argomenti sportivi.
Sì, una piccola pausa e torneremo subito dopo. Bentornati in diretta sulle frequenze di SBS, sono le 8.50 in questo momento e assieme a me, Massimiliano Gugole, c'è anche Dario Castaldo, con il quale stiamo parlando dello sport che è successo in questi giorni. Abbiamo parlato ampiamente della giornata conclusiva di Serie A e adesso, Dario, ti cedo nuovamente il microfono per parlare degli altri sport, partendo dal ciclismo.
Sì, parliamo del Giro d'Italia, che è entrato nella sua ultima settimana in Australia. Lo ricordiamo, la Corsa Rosa è un'esclusiva di SBS che trasmette ogni tappa la sera in diretta TV su Viceland, con replica e highlights nella giornata a partire dalle 7 del mattino su SBS TV, tanto che fino a lunedì prossimo il telegiornale della Rai sarà visibile soltanto sul sito SBS On Demand, il cui link potete trovare anche sul nostro sito sbs.com.au/italian. Premesso tutto questo, spazio all'analisi sportiva, collegandoci in diretta con il nostro Fabio Petrò. Ciao Fabio e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, cominciamo dal quadro generale della situazione. Oggi si arriva a Cortina d'Ampezzo, domani in riposo, prima delle ultime 5 tappe durissime. Si arriva in Trentino, a Segadiala, al confine appunto con il Veneto. Egan Bernal a 1 minuto e 33 su Yates, 1 e 55 su Caruso, ma ha dimostrato di essere più forte in salita, dove soltanto Yates sullo Zoncolan ha davvero tenuto il suo passo quando il colombiano ha spinto. Allora ti chiedo, ovviamente Evenepoel è fuori con 4 minuti di ritardo, ma insomma, chi e cosa può impedire al colombiano di portarsi a casa il giro?
Ma in questo momento niente, nessuno, anche perché lui milita nella squadra al momento più forte, il team Ineos. Diciamo che l'unico forse che può tentare, visto anche le caratteristiche, Simon Yates. Caratteristiche di Simon Yates sono quelle di scattare negli ultimi chilometri delle salite. In questa settimana, come hai detto tu, è durissima, ce ne sono ancora tante di salite a partire da oggi. Io penso che possa solo Simon Yates cercare di andare a scalfire il primato di Egan Bernal, perché in questo momento ha una forma strepitosa. Ripeto, è in una squadra super, sta pedalando benissimo in salita e diciamo che poi anche non è neanche fermo a cronometro per eventualmente guardare nel futuro all'ultima tappa, quando ci sarà la cronometro conclusiva di Milano.
Vediamo la cronaca, Fabio, perché la tappa che si è conclusa nelle ore scorse è stata vinta dal belga Kampenaerts ed è stata caratterizzata da una caduta dopo 2 chilometri nella quale ci hanno rimesso le penne il tedesco Buchmann, che era sesto nella classifica generale, ma anche Vincenzo Nibali ne è uscito malconcio. Come sta lo squalo?
Sì, purtroppo ha riportato una contusione costale, così è stato detto, è caduto, ha detto, da fermo, ha frenato perché c'è stata questa grandissima caduta, ha frenato, ha messo giù il piede, però evidentemente per evitare biciclette, sai, quando si cade il gruppo cade, hai pochissime possibilità di magari di restare in piedi. È caduto, ha preso appunto una botta al costato, adesso molto probabilmente non si sa se già ieri sera si è andato a farsi vedere in ospedale, però molto probabilmente lo vedremo al via di oggi. È sfortunato perché anche nel precedentemente era già caduto, era caduto prima del giro e si era rotto il polso, poi era caduto nella Saframondi, nella tappa di Saframondi, quindi oggi ancora, insomma, non è proprio il suo giro, e purtroppo è sfortunato in questo Giro d'Italia, è molto molto sfortunato. Dice anche lui, che l'altro giorno ha detto: non ho la gamba dei giorni migliori, e lo si è visto anche arrivando allo Zoncolan, ha preso 12 minuti. minuti di ritardo dai primi, quindi insomma è un giro sfortunato, speriamo che ci possa regalare qualche emozione in quest'ultima settimana, anche se la vedo abbastanza dura visto le sue condizioni.
Ricordiamo che stiamo parlando in diretta con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. Un giro sfortunato per Nibali, ma globalmente positivo per gli italiani, mi sembra di poter dire, Fabio, non soltanto per la maglia rosa di Filippo Ganna alla partenza, anche De Marchi si è distinto, e poi è sbocciato Lorenzo Fortunato che ha vinto sullo Zoncolan l'altro ieri con un'azione alla Pantani. È vera gloria quella di Lorenzo Fortunato?
Ma diciamo che questo giovane nuovo della Eolo Cometa si farà sentire nei prossimi anni, perché insomma arrivare primo sullo Zoncolan con quelle pendenze dopo una tappa così tesa e lunga, devo dire che insomma è un corridore che molto probabilmente ne sentiremo parlare anche più avanti. In questo momento sta pedalando molto bene, magari ci regalerà ancora un'altra, ci riproverà nelle prossime tappe visto che c'è ancora tanta salita, come ha già dichiarato lui nell'intervista del dopo gara. Pensate, lui non aveva mai vinto da professionista, l'ultima sua vittoria risaliva ad under 23, quindi insomma da dilettante. L'altro ieri è stata veramente una scalata incredibile, l'abbiamo tutti noi italiani penso, e tutti gli amanti dello sport, del ciclismo, l'hanno spinto su quelle rampe incredibili dello Zoncolan e ha coronato un successo incredibile.
Senti, in conclusione Fabio, prima del giro avevano fatto discutere le nuove regole relative all'uso delle borracce, i ciclisti ovviamente in corsa bevono e bevono tanto, dopodiché non è che conservino le borracce ma le gettano lungo il percorso, ecco, questo era stato consentito solo in alcune aree specifiche oppure consegnandole alle auto dei vari team, alle cosiddette ammiraglie, che però sono molto meno dei corridori e comunque avrebbero causato non pochi problemi se si fossero messe a zigzagare nel gruppo alla ricerca delle borracce così da ritirare, da collezionare. Ecco, ti chiedo intanto se la ragione alla base di questa decisione fosse di tipo ambientale, cioè basta lanciare chili e chili di plastica nella natura ad ogni tappa. Ricordiamo che nel solo Giro d'Italia si usano e si gettano ogni anno 80.000 borracce, oppure se era stata legata così dal bisogno di sicurezza degli spettatori, oppure era un sottoprodotto delle regole Covid, e quindi perché era stata decisa quella iniziativa, e poi quale compromesso è stato accettato alla fine per consentire a questi ciclisti di abbeverarsi in salita nelle tappe finali del Giro.
Ma un po' tutte e due le cose. Le zone verdi sono state create in questo caso dal Giro d'Italia, ma da tutte le gare dell'Unione Ciclistica Internazionale da parecchi anni. Questa green zone dove vengono buttate le borracce fa bene, diciamo, all'ambiente, perché in quella zona poi passano degli addetti a ritirare tutto quello che buttano i corridori. Dall'altra parte è chiaro che è anche un discorso di pericolosità. Abbiamo visto tante volte borracce rimbalzare dentro nella strada e far cadere corridori. Dal 1 aprile ci sono queste nuove regole, la prima violazione è la multa di 500 franchi svizzeri, la seconda deduzione di 25 punti nella classifica, la seconda violazione comporta una penalizzazione di un minuto nella classifica e la terza l'espulsione dalla gara. Nel recente giro, nelle ultime tappe, due corridori, Bouchard e Scottson, sono stati appunto puniti per lancio delle borracce al di fuori delle zone verdi. È un po' l'altro giorno i corridori a un certo punto a 10 km dalla fine c'era questa green zone e praticamente si sono quasi messi d'accordo tutti, c'è stato un vero e proprio bombardamento di borracce, si sono viste veramente centinaia di borracce, carte e altre cose cadere per terra, quindi forse anche una sfida all'UCE che non permette più di lanciare le borracce magari ai tifosi, cosa che era stata sempre ed è stata sempre nella storia del ciclismo. Devono rivedere, a mio parere, devono rivedere un po' il tutto, sia l'associazione professionisti che l'USE.
Detto questo, ricordiamo che il giro prosegue fino a domenica prossima, che oggi è in programma la 16ª tappa con arrivo a Cortina d'Ampezzo, che ogni sera SBS Viceland trasmette in diretta le frazioni della corsa rosa, della quale parleremo ovviamente anche nei prossimi giorni assieme al nostro esperto Fabio Petrò, che intanto ringrazio per questa mattina e che saluto. Ciao Fabio.
Grazie a voi.
torniamo a parlare di sport. Abbiamo concluso il calcio e il ciclismo e adesso iniziamo con il nuoto e con gli europei che si sono appena conclusi a Budapest nel segno dell'Italia.
Allora, come cantava Giulio Cinquetti, può sicuramente cantare non ho l'età Benedetta Pilato, che è stata la protagonista di questa rassegna che si è da poche ore conclusa a Budapest, perché è nata il 18 di gennaio del 2005 questa nuotatrice tarantina che si è aggiudicata la medaglia d'oro nei 50 rana, dominando la finale con 29,35. Ma quel che ancora più conta è che in semifinale la Pilato ha stabilito il nuovo record del mondo sulla distanza. Allora, ascoltiamo un estratto della telecronaca.
Benedetta Pilato in the second semi-final. Is she going to have a crack at it? A new world junior record in the heats this morning of 29.50. The target 29.40. And look how quick she is. A really quick turnover. Very fast indeed. And she's driving for it well ahead of European record pace at the moment. And this is going to be really interesting. Is she going to get the touch? 29.40. She's got the world record. Oh, that's a fantastic swim. Absolutely brilliant. Goodness me, that's a wonderful swim. Oh my word. Well, a new world record on the women's 50 meters breaststroke by a whole tenth. That's a massive amount on a 50. And Benedetta Pilato of Italy breaks Lily King's world record. What a swim that was.
She absolutely destroyed the field.
Questa è la telecronaca del successo, in questo caso in semifinale, di Benedetta Pilato, la sedicenne tarantina che nella gara ha fatto registrare il nuovo record nel mondo dei 50 rana, che poi si è aggiudicata anche la medaglia d'oro, un duplice exploit che addirittura messo in secondo piano i 3 ori vinti da Simona Quadarella, ma anche le 5 medaglie vinte da Federica Pellegrini, che addirittura 17 anni più di Benedetta Pilato. Visto che se le cose non dovessero cambiare questa estate avremo, o meglio questo inverno per quanto riguarda noi, i giochi olimpici di Tokyo, insomma ci sono delle ottime premesse per quanto riguarda lo sport azzurro alle Olimpiadi. Passando un po' di palo in frasca, nelle ore scorse si è disputato sul circuito del Principato il Gran Premio di Formula 1 di Monaco, nel quale il monegasco della Ferrari Charles Leclerc aveva fatto segnare il miglior tempo nelle prove, poi la scuderia del Cavallini ha commesso un errore piuttosto grave. Leclerc ha accusato un'avaria al cambio della sua monoposto, è tornato ai box, dal quale in realtà non è più uscito. Inizialmente si pensava che sarebbe partito dalla pit lane. La Ferrari ha comunicato che il suo pilota, o meglio la monoposto del suo pilota, ha avuto un problema con l'albero di trasmissione, in pratica con il cambio, un problema del quale la scuderia si è accorta troppo tardi, quindi non c'è stato il tempo materiale per poter intervenire e risolvere il guasto meccanico della rossa di Charles Leclerc, che dunque tra le lacrime, insomma, è stato consolato dal principe Alberto di Monaco. Poi si è comunque ovviamente disputata la gara, che ha visto la conclusione di un weekend molto negativo per le Mercedes e il successo, il primo nel Principato, di Max Verstappen su Red Bull. L'olandese ha preceduto la seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz, e poi la McLaren di Lando Norris. Ascoltiamo proprio uno dietro l'altro le dichiarazioni di tutti e tre i piloti che sono finiti sul podio a Monte Carlo.
We looked after our tires well, and I mean the concentration levels for 78 laps is enormous, but of course, yeah, amazing. And of course, to lead the championship is a nice bonus.
I did fight for it. I wanted to put Max under pressure. But unfortunately, the graining in the front left tire didn't quite allow us to put enough pressure on him. It's not like he's a bad driver either, so I don't think it would have changed much.
We thought it would be one of the toughest weekends we've had all season, but it's almost turned into one of the opposites. So, yeah, it's pretty insane, pretty incredible. Feels amazing, it's a freaking long race.
Abbiamo ascoltato uno dietro l'altro: l'olandese Max Verstappen primo a Monaco, lo spagnolo Carlos Sainz secondo con la Ferrari e terzo Lando Norris, il britannico della McLaren. Faceva riferimento Max Verstappen al nice bonus, al fatto che sia riuscito anche a scavalcare in testa la classifica del mondiale Lewis Hamilton. Se vogliamo, questa è davvero la notizia di questo fine settimana dei motori, oltre al patatrack della Ferrari, perché adesso Verstappen guida il mondiale con 105 punti, Hamilton secondo con 101, Lando Norris con il suo terzo posto nel Principato ha scavalcato Valtteri Bottas, quindi 56 punti per il britannico della McLaren, 47 per il finlandese della Mercedes, poi il messicano Perez che è arrivato quarto a Monaco è quinto nella generale, Leclerc scivola così al quinto posto ed è avvicinato anche da Carlos Sainz, settimo nella classifica generale, mentre ottavo Daniel Ricciardo che di punti ne ha 24.
E ora, caro Dario, concludiamo la struttura del cerchio perfetto, concludiamo da dove siamo partiti, con il calcio, però stavolta parliamo di quello australiano, la A-League.
Sì, perché 11 anni dopo la nascita come club, il Melbourne City, che prima si chiamava Melbourne Heart, ha conquistato il suo primo titolo, lo ha fatto a ben 3 giornate dal termine della regular season, diciamo che era un risultato, un traguardo che era ampiamente previsto, che non era più in discussione, ma l'aritmetica è arrivata grazie al successo per 1-0 contro i Central Coast Mariners, perché adesso 3 giornate dal termine il City non è più raggiungibile da nessuno. E allora ascoltiamo la soddisfazione del tecnico del Melbourne City, Patrick Kisnorbo.
I don't think it was the perfect game, but you know, we found something, and it was that person in Craig Noon who, in the end, got the goal. But I'm just happy about the character and the belief that was shown.
Queste dunque le dichiarazioni di Patrick Kisnorbo. Con questo risultato il Melbourne City si aggiudica dunque il premiership, quindi diciamo il titolo della regular season. Ci saranno poi i playoff a determinare il vincitore della A-League, ma insomma, come detto, intanto è arrivato in la bacheca del Melbourne City il primo titolo portato da Patrick Kisnorbo, ex giocatore tra l'altro della stessa società, che è nato a Melbourne da padre mauriziano e madre di Trieste.
Bella combinazione.
È una combinazione che sapevo avresti apprezzato, Massimiliano. A proposito di profondo nord-est,
sì,
si è disputata la gara d'andata valida per i playoff della Serie B. Abbiamo parlato in occasione della prima ora di trasmissione della Serie A, sapendo già che Benevento, Crotone e Parma sarebbero retrocessi nel campionato cadetto. Sappiamo che dal campionato cadetto sono salite per il momento Empoli e Salernitana. Ebbene, la terza squadra uscirà dal derby veneto tra Cittadella e Venezia nella gara d'andata che si è conclusa poco fa. I lagunari si sono imposti in trasferta per 1-0 con gol di Francesco Di Mariano al quinto del secondo tempo, ovviamente risultato che mette il Venezia e a questo punto in pole position per un ritorno in Serie A. La gara di ritorno si disputerà nella giornata di giovedì.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.